La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Marvin Hacklish, questo è il nome del compositore della colonna sonora del film di cui ci occupiamo oggi insieme a Marcello Gerardi, che riaccogliamo con piacere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno carissimo. Allora, quel brano strumentale che non dice molto su quello che poi in realtà è l'essenza del film, però insomma lascio a te il testimone per poter parlarne in maniera più accurata.
Allora, parliamo di un film che soprattutto negli Stati Uniti fu molto discusso nel 1973 e che ebbe forse più successo in Europa che negli Stati Uniti, anche per la tematica che affrontava. Come eravamo? Di Sidney Pollack, regista della nuova Hollywood, anzi addirittura uno dei precursori della nuova Hollywood, Sidney Pollack, un grande regista profondo, estremamente impegnato socialmente, che comunque sapeva parlare al mercato e anche, insomma, quindi al grande pubblico ed anche, se vogliamo, all'intensità drammatica. In questo film, come eravamo, intensità melodrammatica.
Tra l'altro un regista, se sei d'accordo, molto poliedrico, nel senso che ha fatto film
molto poliedrico,
di vari generi.
Sì, veramente, un regista tra i migliori, se vogliamo,
della sua
di Hollywood, ma anche della nuova Hollywood di allora. Di che si tratta? È un tema, diciamo, abbastanza originale per il tempo. È il primo film in cui esplicitamente si parla della tragedia del maccartismo, raccontando le vicende di una coppia, diciamo lei, Barbara Streisand, peraltro bravissima, una giovane combattiva militante della Lega dei Giovani Comunisti nell'America degli anni 30 e in particolare poi nell'America di Roosevelt, che era un suo riferimento politico e culturale, e di un giovane compagno di corso all'università, studiano per diventare scrittori, lui comunque si cimenta con più successo, che comincia a scrivere sicuramente delle sceneggiature che poi insomma saranno anche apprezzate ad Hollywood. Comunque questi due si incontrano, lui totalmente il contrario di lei, come lei impegnata, seria, rigorosa, addirittura quasi fanatica nella sua militanza, lui il classico ragazzo bello, corteggiato, disimpegnato, che pensava solo allo sport, insomma, e se vogliamo a frequentare i quartieri bene, insomma, senza porsi troppi problemi. Ciononostante nasce una forte attrazione tra i due. Il film comincia fondamentalmente con un flashback, perché i due si rivedono dopo qualche tempo, dopo alcuni anni, nel frattempo siamo in guerra, lui comunque ha prestato il servizio militare e lei in un locale lo rivede e si avvicina, lui addirittura dorme, insomma, addormentato in piedi, come gli hanno abituato, diciamo, sotto nell'esercito a fare, diciamo, per non
sfruttare
lasciare
qualsiasi occasione per riposarsi.
Occasione per riposarsi, si ritrovano, si riconoscono e si rimettono insieme, perché c'era stato comunque un flirt, diciamo, nei primi tempi, come il film ci fa capire, e alla fine decidono addirittura di sposarsi, insomma, nonostante continuino delle forti divergenze ideologiche, cioè nel senso che lei rimane una combattiva militante per i diritti civili, per i diritti sociali, con tanto di volantinaggi, insomma, di impegni, di cose, e lui, insomma, rimane una persona fondamentalmente cinica, fondamentalmente lontana, diciamo, dall'impegno politico, che ritiene un idealismo astratto e poco confacente, insomma.
Anche se però è pieno di ammirazioni per quello che riguarda la sua fede politica, insomma.
È pieno di ammirazioni, altrimenti ovviamente non si sarebbe innamorato di lei, insomma, questo sicuramente. Anche se lei è tra l'altro un'ebrea, una militante ebrea, che è, se vogliamo, anche forse più portata in qualche modo all'espressione melodrammatica dei sentimenti, lui rimane un po' più freddo, distaccato, ma estremamente coinvolto da questa storia. E questa storia poi comincia ad avere degli esiti drammatici, perché c'è un po' un tira e molla per queste differenze caratteriali, fin quando scoppia la tragedia del maccartismo. Nel frattempo i due si sono avvicinati agli ambienti di Hollywood, frequentano, anche perché lui è uno sceneggiatore di successo, cominciarono ad essere richieste le sue sceneggiature, quindi pensa di poter fare del cinema, e mentre lei, diciamo, effettivamente ha meno successo, insomma, e quindi rimane un pochino così a ridosso di lui, e soltanto a un certo punto la tragedia del maccartismo piomba su di loro, perché lei rimane una fervida, diciamo, intellettuale militante, contraria a ogni compromesso, e quindi si mette, quando ci fu i famosi 10 di Hollywood, no? Che furono incriminati per filo comunismo, lei li difende. Lui dice che in questo modo la loro famiglia va per aria, lui non potrà più lavorare, e a un certo punto, quello che è interessante è che purtroppo nel film manca, perché il film ha il grave difetto di essere stato tagliato di circa un'ora. Hanno praticamente sottratto 5 scene, riducendo in qualche modo, da una parte l'hanno fatto per motivi commerciali, cioè per rendere la storia sentimentalmente più fluida, meno pesante, dall'altra in realtà hanno ottenuto anche un effetto, se vogliamo, opposto, perché
contrario, certo.
Sì, non si comprendono bene le motivazioni, fatto sta che comunque da alcuni pezzi che io sono riuscito a recuperare, diciamo, il DVD sottotitolati, si vede benissimo che a un certo punto lei gli dice: hanno un tuo vecchio compagno di corso, addirittura qui di militanza politica, ti ha denunciato. e quindi sostanzialmente tu sei nella lista nera, e a me mi hanno detto: se vuoi lavorare o divorzi o tua moglie insomma fa una biura. Ovviamente lei si rifiuta di fare la biura e dice: allora forse l'unica soluzione è il divorzio. Ovviamente questo divorzio per tutti e due è straziante, alla fine decidono di farlo, mentre nel film che noi, a noi è arrivato nelle sale, sembra che siccome lui c'ha la scappatella con un'amica sia questo un motivo principale.
No, certo.
Il motivo principale non è la scappatella, ma è questo fatto di questo dissidio politico. Lei dice: io non farò mai nomi di persone che conosco di sinistra, e non farò nessuna biura. Praticamente lui invece è disposto al compromesso e quindi finisce questa storia, diciamo così.
Con una figlia di mezzo, tra l'altro, insomma.
Con una figlia di mezzo, infatti lei le chiede di rimanere almeno fino a quando nasceva la bambina, che mancava circa un mese insomma alla nascita, e lui lo fa, rimane fino alla nascita di questa bambina, però poi i due si separano. E si rincontra.
Da quello che si capisce nel film, poi lui non la vede più questa bambina praticamente.
No, no, non la vede più, non la vede più, perché nell'ultima scena del film, molto bella bisogna dire, molto ben costruita, molto con pathos,
struggente.
I due si rincontrano per caso a New York, si vedono dall'altra parte della strada, si rincontrano, lui sposato con una nuova diciamo compagna. Lei pure, gli dice, e insomma praticamente tra loro ci sono dei gesti che fanno intuire l'intensità del legame che c'è stato tra di loro, no? E lui gli chiede se appunto il nuovo padre della bambina è un bravo padre, e gli dice di sì. Insomma, ci sono questi toni melodrammatici, però il merito di Pollack è di non renderli troppo segnalati.
Questo non l'ha mai fatto.
Esatto, non è un regista, è il regista di Non si uccidono così anche i cavalli, un film profondamente drammatico che era stato fatto con Jane Fonda nel 69, cioè non è un film, diciamo, quindi, anche se fu accusato di esserlo, soprattutto fu messo in competizione, in un certo senso, con Love Story, che era uscito l'anno precedente e che era un film insomma forse molto più debole insomma come struttura narrativa, e effettivamente induceva un pochino alla lacrima facile. Qui no, anche se le cronache sono piene, sia in Europa che in America, della commozione degli spettatori, no, per questa storia. Cosa ci vuole dire in realtà Redford? Tra l'altro con una fotografia splendida, come fa lui abitualmente nei film, con le musiche, insomma, soprattutto all'inizio,
certo,
alla fine, insomma, di Barbara Streisand, che non è solo una buona attrice, sappiamo che cantante importante è stata, no? E diciamo che è un film profondamente pessimista, un film profondamente pessimista. In fondo la concezione di Sidney Pollack, che è quella dei suoi film, ritorna sempre l'amore e la morte, strettamente collegati. Cioè lui è profondamente, non è un regista nichilista, ma è un regista che crede molto nella drammaticità degli opposti. Crede molto nel destino, in certo senso, insomma, e l'ha pure spiegato, no, in questo modo. E questo è un film profondamente pessimista. Questi due si amano, ma sono costretti dagli eventi a lasciarsi, quindi a cambiare del tutto le loro vite e ad affrontare sostanzialmente una vita di solitudine interiore, quindi in certo senso la morte dell'amore.
Quindi, però da quello che mi è dato di, insomma, voglio dire, la mia interpretazione è stata comunque che c'è una forma di eroismo da parte dei protagonisti, chi per un motivo, chi per l'altro, per cui un ideale superiore, come appunto quello di non tradire la propria coscienza, il proprio credo politico, val bene un sacrificio così grande.
Allora, il discorso è secondo me in parte questo, cioè nel senso sì, c'è anche questo sicuramente, soprattutto per quello che riguarda lei non tradisce un ideale superiore e lui la rispetta per questo fatto, quindi c'è un profondo rispetto, però il risultato, il costo è quello, diciamo, di un rapporto umano profondo che si sgretola, e quindi la solitudine in certo senso, insomma, quindi diciamo che dal punto di vista ideale Pollack dà ragione chiaramente a questi due personaggi, vedendo però che questa coerenza porta comunque alla solitudine, alla morte dell'amore, cioè al binomio morte-amore che c'era già non si uccidono anche così anche i cavalli, e in molti film di Pollack, insomma, c'era questa tematica ricorrente. In ogni caso è un film sicuramente di qualità, che comunque Pollack stesso in un primo momento si rifiutò di accettare, dopo questi tagli di un'ora circa, che sono 5 scene ma complessivamente durano un'ora, lui addirittura voleva quasi togliere la firma al film, poi ci ha ripensato negli anni successivi e lo dice nelle interviste che ho visto, e dice che tutto sommato però la fluidità narrativa non era stata compromessa e soprattutto l'intensità dei sentimenti, e comunque il film di due ore, che è contenuto dalle due ore, non veniva, diciamo, persa. Ovviamente lui dice pure era la prima volta che un film affrontava il dramma del mascartismo, diciamo, io direi la prima e quasi l'ultima, perché io non ricordo, adesso non mi sovvengono.
C'era un film che adesso mi verrà in mente, in cui non era protagonista, ma c'era anche Robert De Niro. Adesso
sì. No, ci fu anni dopo Good Night and Good Luck, negli anni, sembra all'inizio degli anni 2000, in cui
con
si
George
parlava
sì.
E di un presentatore radiofonico che era particolarmente impegnato nella lotta al mascartismo, mi ricordo, perché ci furono pure queste figure eroiche, cioè non è che l'America era tutta andata. Però, come spiega Pollack, su Hollywood ci furono dei danni terribili. Furono coinvolti dei registi di grande vaglia, come sempre Lia Kazan, che diventò un informatore e si repentì per tutta la vita, cioè alla fine continuò quasi a fare film con un senso di colpa terribile, insomma, ma fu sostanzialmente costretto, perché o così o non lavori più, sostanzialmente. Quindi ci furono molti drammi e ci furono per esempio degli straordinari sceneggiatori come Dalton Trumbo, che addirittura dovette firmare dei film di grande successo con altro nome, venne utilizzato per esempio da William Wyler, no? nel 59 per Vacanze romane, quindi parliamo proprio dei tempi precedenti al nostro film del 73, però già in pieno macassismo, lo volle lo stesso Wyler perché non aveva pregiudizi, però Dalton Trumbo dopo 30 anni gli fu riconosciuta che la sceneggiatura di Vacanze romane era sua, capito? Perché, ed era un grande, è stato anche regista negli anni successivi, per esempio fece un film molto bello e Johnny prese il fucile, sulla guerra del Vietnam, uno dei più belli e più sconvolgenti film. Comunque era soprattutto un grande sceneggiatore, uno scrittore di cinema, che fu colpito severamente dal macartismo, ma non fu l'unico, fu una tragedia. Questa cosa Pollack la ridice, la racconta e dice che questo film ha creato comunque molte polemiche negli Stati Uniti.
Indubbiamente è un sasso nello stagno, sicuramente.
Sì, è stato un sasso nello stagno, e nonostante che lui abbia attenuato, appunto, se vogliamo, la parte politica, c'è stato per esempio anche una rivolta. Per esempio, questa donna si riferisce molto a Franklin Delano Roosevelt, che fu una speranza per i progressisti in America ai tempi della guerra di Spagna. Insomma, ci fu, perché lì in questo film si affrontano varie epoche. Anche appunto la militanza di questa donna anche durante la guerra di Spagna, si batteva per la Spagna, insomma, per la Spagna democratica, insomma era sempre stata coerente, sempre stata, diciamo, conseguente, insomma, nelle sue. Alla fine quando per esempio viene costretta, cioè, gli viene chiesta la biura e viene addirittura tradita dal suo compagno di corso, lei dice: ma io non sto da anni nel partito, dice, sono anni e anni che mi sono ritirato a vita privata, però nonostante questo, dice no, gli fa Redford e gli dice: guarda che lo stigma rimane per tutta la vita, perché in America è così, adesso insomma i tempi saranno un po' cambiati, però soprattutto nel mondo del cinema è stato ed è così, insomma. Quindi Dalton Trumbo per esempio è stato riabilitato dopo 20-30 anni.
Allora, l'ho trovato il film che mi era venuto in mente, è un film con Robert De Niro, tra l'altro c'è anche un Martin Scorsese nella, diciamo, in consueta veste di attore, si chiama Indiziato di reato, ed è di Irving Winkler, e appunto parla dell'inchiesta del Comitato per le Attività Antiamericane,
sì,
in cui appunto gli esponenti del cinema statunitense vennero interrogati e processati per essere sospettati di comunismo. Questo sì, me lo ricordavo, sì. Insomma, vabbè, sicuramente non
no,
è
diciamo che
come numero
no,
di film non è, non
ecco,
è sufficiente.
Ecco.
Non è sufficiente a, come sì, dire, a coprire mediaticamente quello che è stato un fenomeno particolarmente grave, diciamo, sì, che contrasta con i principi democratici di cui tanto si riempie la bocca
certo,
il governo americano. Insomma. Lo dico in una giornata in cui ricordiamo anche i 50
sì,
anni
sì,
del golpe in Cile.
Del golpe in Cile, insomma, che è un dramma.
In cui gli americani, insomma, non hanno...
Che non è che sono stati estranei, tutt'altro, insomma. A proposito di Caccia alle Streghe, per esempio, non so se già l'hai visto, comunque il film è bellissimo di Nolan, Oppenheimer, si parla
di Caccia
alle Streghe.
No, ancora non ho avuto occasione.
Ecco, lì è un altro film in cui in maniera esplicita si parla della Caccia alle Streghe, perché Oppenheimer, il creatore della bomba, fu accusato addirittura di attività antiamericane.
Certo.
Lui, che aveva fatto vincere la guerra in certo senso col Giappone, con tutti vabbè, i traumi, perché poi diventò un attivista contro la bomba, insomma, quindi il film mette abbastanza anche in luce queste contraddizioni. Comunque finì davanti alla commissione per le attività anti-americane.
Questo
soltanto
gli americani
frequentava...
sono particolarmente, come dire,
sì, sì, perché
ipocriti.
Frequentava gente di sinistra, insomma, ecco, quindi questo sono, insomma, sono stati, adesso, insomma, ripeto, non dobbiamo fare l'errore di pensare che adesso sia come allora, però... ci sono, insomma, è stato un duro periodo in cui in certo senso la democrazia è stata sospesa, come ci dice Pollack, insomma, nelle sue interviste.
A proposito di Pollack, Marcello, mi sto, come dire, deliziando gli occhi nel leggere la sua, come dire, invidiabile filmografia, e va detto
sì,
che al di là di qualche inevitabile passo falso e cedimento al
sì,
mercato, alla cassetta, ci sono almeno 6 o 7 film che io conserverei nella mia videoteca del cuore.
Sì.
Al di là di quello che hai già citato tu, Non si uccidono così anche i cavalli,
sì,
ricordiamoci,
sì,
ne abbiamo parlato l'anno scorso, Corvo Rosso non avrà il mio
sì,
scalpo.
Sì, quello è uno dei più western mai fatti.
Migliori.
Anche lì cominciò anche il sodalizio con Redford, no? E Redford e Pollack, addirittura prima di fare un film... si andavano a vivere insieme, insomma, praticamente nel ranch che Redford aveva a Sundance, tanto è vero che poi fondò il Sundance Festival, no? Un festival indipendente, si chiudevano lì dentro, parlavano per settimane, quando poi decidevano, insomma, avevano deciso tutto come il film andava fatto, non si parlavano più e si vedevano sulla scena.
Basti pensare che dal loro sodalizio poi uscirono fuori film come I Tre Giorni del Condor,
sì,
Il Cavaliere Elettrico,
film,
La mia
sì,
Africa.
Sì. Tutti i film, sì, La mia Africa almeno personalmente la trovo un'opera minore, comunque insomma poi dipende un pochino dai gusti personali, però sicuramente hanno fatto insieme delle bellissime opere. C'è da dire, al mio parere, insomma, una cosa che è stata anche rilevata. È talmente brava Barbara Streisand in questo film, come eravamo, che lui appare più legnoso, appare più monocorde.
Beh, però sì, si capisce che proprio secondo me è una scelta anche proprio
sì,
di
è
parte.
È una scelta sicuramente anche attoriale, una scelta, diciamo, però l'impressione che dà, addirittura c'è gente che, la stessa Streisand si domanda, ma voi avete dubbi sul fatto che Redford mi amasse? Dice, non lo dice mai, no? Però dice, fa benissimo capirlo e lo fa benissimo capire nel film, ed è vero.
Ma d'altro canto è anche il personaggio...
Si parla sempre di grandi attori, eh?
Sì, sì, però ma anche così... il personaggio che interpreta, che vuole essere un po' questo bello e basta, tra virgolette, insomma, bello e buono,
sì,
però insomma al di là
sì,
di questo non c'è
sì,
paragone,
sì,
non c'è partita con la sua con lo spessore del personaggio di Barbara Streisand.
Assolutamente sì. Tra l'altro c'è un altro retroscena che è interessante, Redford... non voleva fare questo film perché non voleva fare, diceva, io una persona smidollata non la voglio interpretare sullo schermo. Redford, noi sappiamo, è stato insomma uno degli attori più progressisti di Hollywood, no?
Certo.
Se ti ricordi fece pure Brubaker,
Sì, beh, cioè, ovviamente, che era il direttore
che
del carcere,
nelle carceri,
no?
Addirittura uno che insomma si fingeva detenuto per entrare nelle carceri e studiarle, insomma, è sempre stato uno dei più radicali registi di Hollywood, cioè, voglio dire, anche registi, ma soprattutto attore di Hollywood, no? Ha interpretato sempre ruoli, insomma, molto, molto ai limiti, no? Anche gli estremisti, insomma, o comunque sia di idealisti, di persone sempre fuori dalle righe. E lui non voleva farlo, cioè, Pollack ha dovuto insistere per mesi, quando sembrava che niente, avesse detto non lo faccio e quindi stava per chiamare Ryan O'Neill, e improvvisamente niente, l'ha chiamato, cioè, lo faccio, basta. Ci ho ripensato.
Io a proposito di Pollack, quando ti sottolineavo la, come dire, la poliedricità del suo discorso
opere
cinematografico, non posso fare a meno di ricordare un episodio di tanti anni fa, quando a bordo di un aereo che mi portava, credo, negli Stati Uniti,
sì,
veniva proiettato, quando ancora c'era l'unico schermo per tutta la classe turistica, grosso modo,
sì,
insomma, veniva proiettato Tuzzi. E
sì,
mi ricordo,
sì,
che mi dovetti alzare,
sì, sì,
per andare alla toilette, e rimasi impressionato,
sì,
da dentro la toilette nel sentire,
sì,
nel silenzio di questa crociera, diciamo, questa attraversata,
sì,
atlantica, nel silenzio una risata clamorosa di tutto l'aeroplano, di tutti i passeggeri,
sì,
che
sì,
ovviamente avendo le cuffiette non sentivi la battuta, però
certo,
questa risata clamorosa fu qualcosa di talmente contagioso che la gente continuò a ridere finché non atterrò l'aeroplano, insomma.
Addirittura.
Sì, perché era particolarmente esilarante, insomma, era un
certo,
film,
certo,
anche se diciamo non scopriva niente di nuovo, perché
sì,
di
sì,
attori che interpretano donne ce ne sono state decine nel cinema.
Non era il primo.
Però, insomma, voglio dire, sicuramente fu un film particolarmente riuscito,
certo,
anche quando decide di fare la commedia brillante, insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche se, ripeto, lui ha detto più volte che la cifra drammatica è quella, anche quella epica,
vabbè,
tipo Corvo Rosso, no?
Se guardi la sua cinematografia, è più propensa verso quel
è più propensa
versante,
verso quel tipo di, cioè, verso quel versante, insomma. Comunque rimane, secondo me, un film incompiuto, ecco, questo intendevo dire.
Probabilmente sì.
Un bel film incompiuto, che forse però a vederlo nelle tre ore non avrebbe perso, non avrebbe perso.
Beh, d'altro canto, se pensiamo a film sforbiciati per i quali i registi poi hanno avuto grossi problemi a riconoscerli, basti pensare,
sì,
a C'era una volta in America, di come venne, diciamo, sì, distribuito, e poi alla fine lo stesso Leone dovette, o torto collo, in qualche maniera accettare.
Eh sì, perché per l'industria c'ha delle leggi molto severe a Hollywood, insomma, quindi sì.
O Apocalypse Now,
Apocalypse Now,
ce ne sono tanti di film.
Infatti
sì,
è uscita poi la versione
Blade
lunga,
Runner,
no?
Eccetera.
Sì. Bad Runner, ma poi vabbè, anche in Italia queste cose sono avvenute.
Sì,
per esempio,
sì,
Visconti fu costretto ad accorciare Ludwig.
Sì, beh, insomma.
Cioè, quindi da 4 ore lo fece diventare 3. Quindi voglio dire, in tutto il mondo del cinema, perché non dimentichiamo che il rapporto col mercato, purtroppo.
Poi chi mette i soldi comanda.
Anche insomma, quando c'erano allora questi grandi film di qualità, comunque il mercato, insomma, aveva delle leggi ferree.
Certo, anche perché poi questi sono film che hanno degli investimenti non indifferenti. Quindi
assolutamente, sì, assolutamente sì. Lo stesso Bertolucci con 900,
certo,
ebbe,
certo,
problemi, anche perché erano americani finanziatori. Quindi, insomma, comunque, ripeto, rimane una bella opera incompiuta, insomma, dove c'è questa grande recitazione, sicuramente di tutti e due i personaggi, ma in particolare la Streisand, che è strepitosa. Poi c'è, sono queste, appunto, questa canzone indimenticabile.
Con la quale, insomma, chiuderemo la nostra chiacchierata,
che,
certo.
Che praticamente ricorre un po' sia all'inizio che alla fine, e loro spiegano anche le tonalità che hanno usato all'inizio, cercando di mettere più la parte musicale, alla fine quella anche vocale, no, per rappresentare meglio i momenti, perché all'inizio c'è la scena in cui i due si conoscono, lei che fa volantinaggio e lui che la prende in giro, e lei gli dà del fascista, insomma, per intenderci, no? E quindi insomma, comunque un film sicuramente che anche rivisto dopo 50 anni forse ha un impatto emotivo minore, però è sicuramente un film, insomma, che merita,
degno, certo,
sì, degno, sì, assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, come inevitabilmente accade a questo punto della nostra chiacchierata, e visto che già lo stavi quasi per affrontare, chiudiamo con i due passaggi obbligati di Visti in prima visione, che ricordiamo a chi ci ascolta porta questo titolo perché Marcello, in qualità appunto di amante del cinema ormai pluridecennale, ebbe l'opportunità di vedere questo e tutti i film di cui ci occupiamo in questo segmento del lunedì, di vedere questi film nello splendore del grande schermo, quindi non limitandosi alla visione del francobollo televisivo, comunque del piccolo schermo, ma di vederlo sul grande schermo. E in questo caso ti ricordi in quale sala
Sì, lo ricordo
cinematografica?
benissimo, è uno dei più belli schermi di Roma, il Cinema Fiamma.
Beh. Che tra l'altro il Fiamma sembrava destinato ad una riapertura perché doveva essere, come dire, destinato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Adesso col nuovo governo c'è stato tutto un ripensamento, un dietrofront, quindi tra le tante proteste che hanno accompagnato chi appunto lavora all'interno del Centro Sperimentale c'è anche quella di questo mancato utilizzo di questa sala che avrebbe necessità, come tante altre, di una nuova vita e di un nuovo utilizzo, insomma.
Assolutamente, assolutamente, che è rimasta lì.
Che tristezza.
Eh
Allora,
sì.
caro Marcello, l'ultimo passaggio è quello appunto di un giudizio in stellette da 0 a 5 che mutuiamo dalla Webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore. Quante stellette diamo a questo film?
Ma io do un 3,5.
Concordo, sono perfettamente d'accordo. Diciamo, il mezzo voto in più è per diciamo, Barbara Streisand in toto, forse lei meritava
Assolutamente,
addirittura 4,
assolutamente.
però insomma,
Sì.
visti diciamo,
Forse vedendo il film di 3 ore, chissà, insomma, sarebbe anche un'esperienza diversa, però così come lo abbiamo visto,
3
mi
e
merita tre
mezzo.
stelle e mezzo.
2 o 3 ore che siano, comunque il film finisce inesorabilmente con questa canzone che è quella che dà il titolo al film
Sì,
e
che poi è
che
rimasta nella
è
storia.
rimasta nella storia. Lei che ha continuato a fare anche delle serate e non ha mai smesso di interpretarla, anche perché effettivamente è un grande successo ed è una canzone che
Assolutamente.
sembra proprio cucita addosso per questa grande interprete. Allora, caro Marcello, nel darti appuntamento alla prossima settimana per una nuova pellicola ed un nuovo capitolo
Benissimo.
di Visti in prima visione. Ti saluto con l'ascolto della meravigliosa voce di Barbara Streisand con The Way We Were. Alla prossima, Marcello.
Alla prossima, buon proseguimento, Fabrizio, ciao.
Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.